Buongiornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Qui con me c'è Francesco, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e il nostro scopo di questa trasmissione è proprio di parlarvi di Magia, Stregoneria e Paganesimo come facciamo ormai da 7 anni e stiamo arrivando verso l'ottavo anno di trasmissioni. Lo so, è stata... non dico travagliata, ha avuto i suoi alti e bassi, però insomma siamo sempre riusciti a trasmettere con regolarità le trasmissioni nonostante tutti i problemi che potevano
si sono presentati,
insomma, però tutto sommato è abbastanza soddisfacente, diciamo così. Bene, allora, oggi di che cosa parliamo? Intanto parliamo di quello che facciamo,
Posso invece rubarti una cosa così, riguarda la radio, nel senso che, cioè, visto che la radio è anche nell'interesse di molti ascoltatori, io appunto venerdì sono andato all'assemblea degli speaker e fra le varie cose appunto si è parlato sempre della radio. Ecco, io voglio ricordare appunto che partirà la campagna di tesseramento per la radio, di sostegno alla cooperativa. Ricordiamo che questa radio si regge sull'aiuto, sul sostegno degli ascoltatori, perciò gli ascoltatori che reputano interessante, utile o che hanno qualche aiuto, qualche sostegno o qualche consiglio a questa radio, sappiano che questa radio non va avanti da sola ma va avanti col vostro aiuto. Perciò appunto adesso col periodo invernale, autunnale, si apriranno le iscrizioni alla radio, alla cooperativa, o chi voglia dare un contributo dia anche un contributo alla radio, perché ricordiamo sempre che Radio Gamma 5 è una radio libera, è una radio che non ha nessuna protezione, che non ha nessun sostegno, si regge sulla forza degli speaker, degli interventisti della radio, degli amici e degli ascoltatori. Perciò se voi dovete destinare qualcosa, destinate quello che volete, quello che potete, quello che vi interessa a sostenere questa radio. Voi sapete che avete una verifica immediatamente del vostro contributo ogni volta che accendete la radio e trovate che la radio funziona. So, io faccio un invito caloroso a tutti gli ascoltatori e spero che anche gli altri speaker lo facciano, di invitare tutti gli ascoltatori a intervenire e sostenere la radio, perché vi ricordo che la radio si sostiene solo con il vostro aiuto. E ricordiamo appunto che Radio Gamma 5 ha delle esigenze che sono imposte dai costi delle cose. Tutti quanti voi sapete quanto costa l'energia elettrica e un trasmettitore che trasmette tutte queste ore al giorno costa. Perciò non viene chiesto un contributo per gli speaker, che gli speaker sono tutti quanti volontari e lo fanno tutti quanti con il loro interesse e con la loro libertà. Logicamente la parte tecnica deve essere sostenuta e perciò se vi sentite, se volete, noi vi ringraziamo per il contributo che darete a questa radio. Ecco, io volevo appunto aggiungere questo perché lo reputavo importante.
In fondo, tenete presente quante ore questa radio vi ha tenuto compagnia in tutte le situazioni possibili e immaginabili, sia sui posti di lavoro, sia in macchina, sia dovunque, insomma, sia a casa. Tutte le volte, ricordate che le cose preziose sono anche tutte le volte che la radio vi ha fatto incazzare, perché in fondo vi ha mosso le emozioni, cioè vi ha costretto anche a stringere un attimino i pugni, i denti, le cose che vi sono piaciute, che avete amato. Per cui ricordatevi che l'effetto della radio sul territorio in realtà è proprio un effetto di svegliare le persone, sia anche dicendo delle cose che alle persone non piacciono, sia dicendo alle persone cose che invece piacciono. Pertanto la funzione della radio è proprio quella funzione di terremoto nelle emozioni delle persone, affinché le persone comincino anche ad avere sia compagnia, sia piacere di ascoltare, ma anche a mettersi in moto, anche a sentire, a percepire il mondo in maniera diversa, anche magari a sentire quell'opinione che gli posta sulle scatole. Cioè, questa è la funzione di una radio sociale come questa, eh? Altrimenti accendete qualsiasi altra radio e trovate musica. Cioè, la musica è anche bella, anche le parole possono suscitare emozioni, però serve qualcos'altro nella vita e serve una radio come questa.
Sì, beh, a questo punto, scusa, diciamo la pausa, perché è doveroso. Per
scherzi, il problema è che tu sei stato all'assemblea, io con la turnistica ormai mi sono quasi dimenticato l'assemblea degli speaker, purtroppo. Per 5 anni l'ho fatto io, Francesco, adesso cosa vuoi fare? Sui cicli della vita, tutto sommato, non è che possiamo fare una cosa o un'altra. La vita è fatta così.
Sì, appunto, allora, invece, tornando alle nostre tematiche, sappiamo appunto che sabato 20 settembre c'è l'equinozio d'autunno e noi faremo un rituale a Jesu al Bosco Sacro. perciò chi vuole partecipare appunto sa che partecipa a un'attività di tipo religioso, non c'è nessun obbligo tranne che valutare, dare importanza e considerare quello che avviene, di conseguenza uno può anche assistere come spettatore, l'importante è che non porti squilibrio o non porti alterazioni al clima, all'atmosfera che si verrà a creare durante il rito. Di conseguenza appunto non è vincolante per nessuno cosa fare, uno fa quello che si sente nel suo animo di fare o che desidera fare, e chi vuole osservare osserva, l'importante è che tutto quello che viene edificato anche dal punto di vista emotivo venga preservato.
Cioè i riti li abbiamo sempre lasciati abbastanza liberi, diciamo, così, sì. No? Però ogni volta che passa un rito cerchiamo di dare una codificazione, cioè dargli una significazione di quello che facciamo, in modo che vada anche al di là del momento del rito, cioè in modo che si fonda con tutto il discorso del paganesimo che viene fatto e con tutte le cose che facciamo. Naturalmente non è facile questo, cioè non è facile perché i pagani proprio per loro caratteristiche sono diversi uno dall'altro e hanno dei sentieri diversi e delle predilezioni diverse, per cui riuscire a costruire una liturgia all'interno delle diversità è forse la cosa più cioè mai, credo non sia mai stata tentata una cosa del genere, cioè effettivamente è una delle cose più difficili, o almeno non tentate se non difficili, cioè noi naturalmente ci proviamo con i nostri alti e bassi. E naturalmente cosa succede? Succede sempre che quando si organizza un gruppo religioso, un gruppo che ha delle finalità sia di pensiero sia rituali, c'è qualcuno che deve cominciare a buttare giù delle regole, buttare giù degli schemi. Io naturalmente mi assumo sempre questo compito con tutti i limiti possibili e immaginabili, perché chiaramente io faccio ciò che io vedo e ciò che io sento, ma non è detto che ciò che io vedo e ciò che io sento siano le cose migliori da fare. Certo, sono le cose che per me sono le migliori e sono quelle più funzionali. Naturalmente se questo dopo avrà un successo o meno dipenderà dalla quantità di errori che faccio, cioè, però non è questo il punto. Il punto è che per costruire appunto una ritualità è necessario che questa sia in linea con la struttura di pensiero che andiamo facendo, con tutto quello che noi diciamo di insieme. Ebbene, già questo l'abbiamo fatto sia con il rito della Devotio sia con il rito del solstizio d'estate, no? Se voi vi leggete i pezzi che abbiamo mandato sul solstizio d'estate, vanno a identificare abbastanza bene il pensiero, vero Francesco?
Sì.
Potremmo chiaramente cambiarli, modificarli, mettere delle predilezioni diverse all'interno, cioè possiamo gestirli anche in maniera diversa, ogni persona se lo deve gestire un po' per quello suo, però vanno un po' a dire ciò che noi siamo, cioè non diciamo cose inverse di quelle che noi dichiariamo. Il rito dell'equinozio d'autunno, là effettivamente mi sono preso un po' l'arbitrio, mi sono preso un po' l'arbitrio di definire quello che è la vita in pratica, cioè l'entrata e l'uscita sempre dei mondi silenziosi e dei mondi luminosi, cioè dei mondi scuri e dei mondi luminosi, perché l'autunno è l'entrata in fondo nella fine del lavoro dei campi, era anticamente, ma è anche l'entrata sempre in nuovi mondi, cioè in pratica cambia il clima, ecco, è come se girasse l'anno.
Gli equinozi, i solstizi vengono guardati proprio le porte.
Esatto, cambia proprio la vita, ed è come se la vita cambiasse, cioè prima magari ero in pancia della madre, adesso ho visto la luce, sono un individuo della natura, adesso sono nel mondo nero, sono un individuo della natura, dopo muore il mio corpo fisico e vado nei mondi luminosi, cioè c'è sempre questo passaggio che è effettivamente da ricordare, e in effetti le stagioni ce lo ricordano questo passaggio, per cui c'è un'armonia fra le trasformazioni del mondo e le trasformazioni della nostra vita, c'è questo equilibrio che viene mantenuto e che serve anche per ricordarci come noi dobbiamo vivere, cioè in fondo questa vita noi la dobbiamo vivere a pieno, la dobbiamo vivere fino in fondo, con passione, con desiderio, no? E appunto per questo ci ricordiamo sempre che esistono questi cambiamenti in corso e che a questi cambiamenti dobbiamo essere sempre pronti, cioè quando io morirò il mio corpo farà schifo, ma intanto il mio corpo muore, sarà la mia psiche, la mia anima, le mie sfide della vita, le mie passioni che dovranno invece essere alimentate proprio dal fuoco dell'esistenza. Ecco, praticamente è questo il succo del rito dell'equinozio d'autunno. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesco?
Sì, beh, ecco, una cosa appunto che condivide l'equinozio d'autunno con l'equinozio di primavera è il perfetto bilanciamento delle giornate, cioè nel senso che le giornate di luce e con l'oscurità della notte si equivalgano. Però come sappiamo appunto le cose sono cicliche, cioè nel senso che le cose hanno sempre un dinamismo, cioè che nulla si ferma, ma che c'è un continuo movimento, che c'è quindi un alternarsi delle stagioni e dei ritmi della vita. Di conseguenza anche l'equinozio d'autunno rappresenta appunto una fase in cui si arriva dalla ricchezza dell'estate, della solitudine d'estate in cui ci siamo stati nel massimo splendore della luce solare e ci avviamo verso la parte più scura che è il solstizio d'inverno. Logicamente questo appunto è una fase discendente, ma è una fase discendente che non ho visto in negativo, cioè nel senso che fa parte di quei periodi in cui le persone devono anche riflettere, cioè nel senso si è accumulata la ricchezza, si è accumulata la sostanza, la luce, si è potuto godere di quello che l'estate ha portato, di quello che il sole ci ha regalato, e con questo bagaglio, con quello che noi siamo riusciti ad accumulare, ad avere, a percepire, dobbiamo affrontare anche altri spazi appunto della nostra vita. Sappiamo appunto che si arriva a un punto in cui le cose si bilanciano, però l'equilibrio non è mai determinato, cioè non è mai fisso, perché la vita ha sempre degli spostamenti. Però esistono dei momenti in cui bisogna appunto fare dei bilanci, tirare delle somme, fare pesare le cose e valutare quello che si è riuscito ad accumulare, ad avere, o quello che si possiede per poter affrontare le cose. Logicamente appunto la porta degli equinozi, essendo una porta bilanciata, è chiamata la porta degli uomini. Perché? Perché l'uomo è quello che ha la facoltà maggiore di poter scegliere la propria esistenza. L'equinozio d'estate, le solstizio d'estate e le solstizio d'inverno vengono chiamate la porta degli dei. Perché? Perché gli dei, avendo già una natura divina, la loro natura è segnata, nel senso che possono scegliersi, ma hanno già raggiunto un livello, chiamiamolo, di perfezione o di divinità tale che non possono più regredire, cioè non possono più essere cancellati. L'uomo, essendo nella condizione appunto di poter scegliere, perché sappiamo negli ultimi 2000 anni quante persone hanno deciso di autoannientarsi, cioè nel senso che, e poi persone che hanno deciso di finalizzare la loro vita all'annientamento degli altri, sappiamo che l'uomo ha questa possibilità di scegliere, cioè se diventare una divinità, se scoprire il divino, se riscoprire la parte divina che è insita nell'uomo, o se rinunciare completamente. E per questo appunto il solstizio, l'equinozio d'autunno e l'equinozio di primavera vengono queste la porta degli uomini, proprio perché l'uomo si trova di fronte alla possibilità di scegliere, cioè alla possibilità di dire vado verso un qualcosa, scelgo qualcosa, comprendo quello che ho avuto o quello che ho assistito, perché appunto ricordiamoci appunto la luce che abbiamo dal solstizio di estate, e decidiamo di quello che abbiamo potuto apprendere, vedere, ad osservare, cosa farne. Possiamo appunto rinunciare e sparire, o possiamo dire partiamo, e anche se affrontiamo qualcosa che può essere imprevisto, l'ignoto, l'oscuro dell'inverno, noi abbiamo una ricchezza, abbiamo una dotazione, abbiamo una possibilità, e questo lo utilizziamo per realizzarsi. E questo ci porta al nostro ritornare, al nostro riscoprire la nostra divinità. E questo appunto è un passo fondamentale, per questo appunto nelle tutte quante le ritualità di tipo non monoteistico gli equinozi e i solstizi hanno questa importanza, e perché in tutte quante le ritualità si parla degli equinozi come porta degli uomini. Logicamente queste porte degli uomini non c'è nessuna divinità che te le apra, o le apri con l'aiuto di una divinità, ma nel momento in cui sei capace di evocarla, di sostenerla, di attirarla, di sedurla, o di cercare di imprigionarla in qualcosa. Di conseguenza è anche la capacità di riconoscere che uno di fronte a una porta è di fronte a una scelta. E il rito dell'equinozio d'autunno serve a questo, cioè ti trovi di fronte a una scelta, ti trovi di fronte a una porta e devi decidere se aprirla e decidere quale strada percorrere. Logicamente l'equinozio d'autunno rappresenta un passaggio in cui si entra, come diceva Claudio, nei mondi oscuri, in cui si entra il momento in cui devi basarti sulla tua forza, sulla tua energia, su quello che hai accumulato. Saprai che se raggiungerai il solstizio d'inverno avrai di fronte a te gli dei che ti aprono le porte verso di nuovo la luce. E questo è un passaggio fondamentale, un qualcosa che deve entrare, ma ricordiamoci sempre che il rito viene fatto dalle persone, viene fatto dai singoli, e non viene fatto tanto come un meccanismo codificato, ma viene fatto come una capacità di manifestare anche una situazione interiore. E se noi non siamo nella capacità di comprendere la nostra situazione interiore, i riti non servono a niente. Cioè, e sappiamo che nel paganesimo gli officianti del rito è sempre ogni singolo individuo, è sempre ogni singola persona. Di conseguenza non è che uno che partecipa al rito dice: perché partecipo al rito faccio il passivo, ho la possibilità della salvezza, per questo non esiste. Soltanto il rito è una capacità, è una prova, è un tentativo che uno fa. Sappiamo che noi nella nostra esistenza avremo infiniti equinozi, infiniti solstizi, di conseguenza possiamo anche fallire un solstizio, un equinozio, ma non possiamo fallirli tutti. Infatti. E di conseguenza dovremmo sempre combattere, dovremmo sempre cercare di seguire questi cicli, cioè riuscire ad osservare, a godere di quello che la luce ci porta, ci dà, di quello che il sole si offre, è il momento appunto di fare nostro questo bagaglio, di fare questo tesoro e usare questo tesoro nel momento in cui è più difficile. Ma ricordiamoci che questo tesoro ci viene regalato, ci viene donato, ma se non siamo capaci di percepire o di essere come un buon contadino che raccoglie nel tempo opportuno il raccolto, ma devi anche seminarlo, cioè nel senso nessuno l'avrà seminato per te, nessuno ti porterà un dono così, ti aiuterà che tu possa ottenere un dono, però c'è sempre il lavoro individuale e il lavoro singolo.
Bene, parliamo allora della tecnica, tecnicamente come avverrà questo rito, cioè inizialmente c'è l'accensione del fuoco, che quello precede tutti i riti che noi faremo anche nel futuro, e siamo fortunati per, in quanto accendiamo un fuoco a legna, un fuoco di legna. E la prima parte del rito consisterà nel girare attorno al fuoco con strumenti musicali, tamburi, qualsiasi strumento uno vuole. Io uso un campanellino, mi piace quello. E il senso del girare attorno al fuoco, suonando strumenti musicali, facendo rumori, e i rumori che ci piacciono come non ci piacciono, solo per far rumore, ha una funzione precisa, cioè ha la funzione di svegliare il mondo, svegliare gli dèi, perché qualcuno li sta chiamando al rito, cioè chiama le potenze del mondo che vengano al rito. Apparentemente le persone girano attorno al fuoco e non c'è niente di particolare, però c'è questo suono, c'è questo intento che le persone lanciano nel vento, lanciano nel mondo, e che dice agli dèi: svegliatevi, perché noi stiamo iniziando il rito. Non so quanto durerà una cosa del genere, grosso modo, in minuti, o durerà quello che le persone si sentono che duri, e quanto avremo anche legna a disposizione, chiaramente. Dopodiché, in quella fase comunque del girare attorno al fuoco, le persone possono avere un rapporto col fuoco, se decidono loro di averlo, cioè o buttare biglietti nel fuoco o cose loro, e là lo lasciamo all'assoluta decisione delle singole persone. Quando abbiamo finito il cerchio attorno al fuoco, e metteremo attorno al fuoco delle sedie. Io ho chiesto alle persone: se avete qualche seggiolina da sedervi, qualche seggiolina mobile, portatela, cioè sai, quelle che si chiudono, sì, si riaprono, perché naturalmente l'amico che gestisce il Bosco Sacro ha una serie di sedie, cioè una certa quantità di sedie, però se ce n'è qualcuno in più non dispiace assolutamente, ecco. Per cui se qualcuno ne ha qualcuna la porti, fate quello che potete, non è niente
obbligatorio. Io preferisco evitare le sedie, se la soluzione consiglio che do io, se qualcuno deve osservare il fuoco si sdraia per terra, no, e se quello guarda verso il fuoco, io sono più legato al concetto di terra,
più spartano. Siccome adesso vengo un attimino a leggervi, sì, un po' la tecnica della contemplazione, e siccome questo è un contemplare collettivo, cioè è un contemplare di persone tutte assieme, io nella contemplazione e nella meditazione preferisco che le persone siano il più comode possibile. Già come pagani viviamo per sfida, ci facciamo un mazzo così tutti i giorni, ed è giusto che quando facciamo tutto sommato una serie di cose le facciamo comode, cioè io sono contrario.
Beh, io ho fatto parecchi falò, ad esempio, cioè senza scarpe, cioè nel senso,
sì,
direttamente,
sì, ne conservo. No, Francesco, ma si può fare anche da fakiri, capisci? Si può fare anche lo yoga, cioè, io non dico alle persone non fate,
sì,
questo,
sì, sì, no, ma poi, cioè, anzi, non è che sia un'indicazione, cioè nel senso,
certo,
che è una preferenza personale o di chi vuole. Cioè,
allora, io praticamente quello che a me interessa è portare a un certo fine, dopo leggendovelo capirete il fine e dove voglio portarvi, per cui non voglio impegnare la fisicità delle persone nel fare questo. Chiaramente se una persona è in grado di contemplare, cioè ha una pratica di contemplazione. Poi può aggiungersi anche lo yoga, l'attività ginnica, cioè può aggiungersi anche il fatto di camminarsi carboni ardenti, cioè può fare esattamente quello che desidera fare. Però io ho un fine, sì, no? Sì, ecco, questo mi interessava arrivare e adesso ve lo leggerò. In effetti, allora, diciamo che le persone stabiliscono queste sedie attorno al fuoco, Francesco invece si siede per terra,
si sdraia per terra,
e adesso vengo a leggervi cosa faranno le persone. Lo leggo da, lo estraggo dal dibattito sulla contemplazione che teniamo a novembre, per cui a ottobre teniamo il dibattito sulla meditazione e a novembre quello sulla contemplazione. Prendiamo ad esempio un falò. Contemplare un falò. Ci si siede ad una certa distanza dal fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione, specialmente gli occhi, ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione. Dal momento che si tratta di un fuoco, possiamo eliminare immediatamente i sensi del tatto, del gusto e dell'olfatto, anche perché voglio vedere. Vabbè. Questi sensi li usiamo per altri tipi di contemplazione. Possiamo scegliere la vista o l'udito. Se scegliamo la vista, è necessario sfocare gli occhi. Se scegliamo l'udito, non è necessario alterarlo, perché ascoltare la voce del fuoco non rientra nell'uso comune della ragione, mentre invece guardare il fuoco rientra nell'uso comune della ragione. Se si decide di contemplare con l'udito, è necessario chiudere gli occhi in modo che la vista non influenzi quanto si ode. Ora parliamo solo dell'uso della vista, eliminiamo l'udito e dopo eventualmente darò qualche indicazione sull'udito. Sfocare gli occhi si può fare in tre modi. Si può incrociare gli occhi sdoppiando il falò e mettere a fuoco la propria attenzione in mezzo ai due falò. In pratica si sdoppia l'oggetto e si punta l'attenzione nel mezzo. Questa pratica è la più semplice. Si può focalizzare la vista in un punto intermedio fra il veggente e il falò, in cui non c'è niente, mantenendo però l'attenzione sul fuoco. È una pratica abbastanza difficile, ci vuole parecchio esercizio, perché noi non siamo abituati a mettere gli occhi a fuoco dove non c'è niente. Abbiamo sempre bisogno di un oggetto da focalizzare. Il terzo modo è tirare indietro lo sguardo facendo pressione al centro della fronte, per cui si ha una annebbiamento dell'immagine, una progressiva sparizione dell'immagine. L'importante è che l'attenzione rimanga sul falò, mentre le immagini che noi abbiamo siano diverse da quelle usuali. Allora, abbiamo due che può mantenere l'attenzione sul falò, mentre abbiamo la prima, lo sdoppiamento degli occhi, che invece mette a fuoco l'attenzione in mezzo ai due falò. Per cui l'attenzione in mezzo ai due falò e i falò vengono percepiti con la parte laterale dell'occhio. A questo punto si fa il vuoto nella mente, si blocca il dialogo interno, si blocca il flusso delle parole, non si descrive più. L'unica cosa che per noi esiste è il falò, che lo guardiamo però in maniera diversa dal solito, ma senza usare parole per descrivere quanto vediamo. In pratica facciamo il vuoto nella mente. Per controllare lo sforzo si può giocare sulla respirazione, o è necessario giocare sulla respirazione, cioè in pratica si ritma o si velocizza la respirazione al fine di aiutarci a mantenere sia il silenzio nel dialogo interno. In questo caso si avrà il silenzio del dialogo interno, sia l'attenzione sul fuoco. In questo caso si avrà un doppio uso dell'attenzione: da un lato gli occhi saranno concentrati sul fuoco attraverso i nostri sforzi interni, sarà concentrato sul nostro respiro. Con un po' di esercizio la nostra attenzione dovrebbe armonizzarsi fra attenzione sul fuoco, attenzione dentro di noi e l'attenzione del fuoco su di noi. Se si mantiene questo stato per un certo tempo, si esce dalla dimensione della ragione e si ha una percezione diversa della realtà. Si entra in uno stato psichico attraverso il quale si può entrare in mondi diversi o mondi silenziosi. Dal momento che noi non possiamo usare la ragione per descrivere quello che succede, dal momento che la ragione ignora quanto sta succedendo, anche se tenta di introdurci uno stato d'ansia, l'unica cosa reale sono le variazioni del nostro stato emozionale che subiamo. Tolta l'attività della ragione che tenta di incutarci paura o timore, cosa che dovremmo già aver superato attraverso i dibattiti, per cui le nostre emozioni sono quelle che ci possono descrivere quello che noi percepiamo. Le nostre emozioni entrano in sintonia con le voci degli dèi, nella figura degli oggetti del mondo che assistono alla nostra uscita dalla ragione e nella figura di coloro che abbiamo chiamato mentre con i suoni manifestavamo il nostro intento. Non vi preoccupate per gli spiriti neri, perché l'energia dispersa da un cacciatore di conoscenza, da una persona che usa la propria volontà per uscire dalla ragione, li tiene lontani. Loro si avvicinano quando l'uscita dalla ragione delle persone è casuale o accidentale. Il percepire qualche cosa, in ogni caso, non è importante. È importante che noi, attraverso la contemplazione, ci si predisponga il nostro corpo e la nostra ragione a non temere l'arrivo dell'intuizione. In pratica, con questo tipo di contemplazione, prepariamo la ragione ad aprirsi a situazioni diverse, a cose delle quali ella non ha parole per descrivere. Si tratta di entrare nei mondi silenziosi. Questa pratica, con le sue variazioni, può essere usata sia per ascoltare le correnti vegetative, e allora si punta l'attenzione su quanto avviene dentro di noi. Si usa anche per il sognare, cercando di mettere l'attenzione su un'immagine richiamata, per esempio, alle mani che si vuole trovare nel sogno. Tutto questo non fa altro che predisporre noi stessi ad accogliere l'intuizione, e quanto di diverso dal mondo emerge. Noi ci stiamo aprendo all'universo. Il nostro vivere per sfida, dopo, nella nostra quotidianità, selezionerà quanto dall'universo giunge a noi ci può servire, perché noi daremo una direzione alla necessità del nostro intuire, che selezionerà l'intuizione attraverso la nostra volontà sovrapposta alla nostra necessità. La contemplazione è un mezzo per forgiare noi stessi. La si può usare anche quotidianamente per una trasformazione sistematica della nostra capacità di percepire il mondo. Forzare noi stessi nell'attività di contemplazione permette una maggiore elasticità mentale nella vita quotidiana. Sì, perché quando si impara a contemplare non è che si contempla soltanto seduti attorno a un fuoco, ma si può anche contemplare seduti, non so, dietro a un tornio di lavoro, il capo che ti sta facendo un mazzo tanto, o viceversa. Per cui la contemplazione in realtà fa affluire l'intuizione nella nostra vita quotidiana. Contemplare, oltretutto, è l'opposto di pregare. Cioè, state un po' attenti, noi stiamo seduti attorno a un fuoco, blocchiamo il dialogo interno, ma noi ci ergiamo come dei giganti davanti al mondo e davanti agli dèi che abbiamo chiamato. Non siamo sottomessi, non ci battiamo il petto per le colpe del mondo. E noi agli dèi apriamo noi stessi e li sfidiamo a una relazione. Diciamo agli dèi: siete in grado di relazionarci con noi? Noi nel nostro piccolo siamo potenti, o siamo mica delle teste di cazzo che si mettono in ginocchio. Cioè, voi siete in grado, dèi, di relazionarvi con noi, e noi siamo in grado di aprire l'intuizione a loro affluire. Mentre pregare rattrapisce l'individuo su se stesso, il contemplare lo dilata. Insegnate i vostri figli a contemplare e saranno maggiormente attrezzati per comprendere il mondo che ci circonda e per agire in sintonia con esso. Questo comunque fa parte del discorso sulla contemplazione. Dopodiché, quanto durerà la contemplazione? Penso un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Quanto durerà la legna per la contemplazione? Non lo sappiamo, vero Francesco?
Non sappiamo quanto niente, certo.
Non lo sappiamo.
Dunque, sarà il flamine del bosco sacro, se ne occuperà della legna. Vediamo.
Un poveraccio, il lavoro più duro è sempre suo. E questo però sarà una contemplazione collettiva, nel senso che i contemplatori uniranno praticamente la loro capacità di contemplare. Si contempla da soli, ma in quel caso si contempla proprio in gruppo, praticamente. Dopodiché ci sarà il giro attorno al fuoco e i suoni ancora per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Naturalmente anche in questo dopo viene lasciata libertà alle persone di fare il proprio rito, cioè di usare il potere del gruppo che è stato lasciato per i propri piccoli riti individuali. perché uno c'ha anche il diritto di dire testa di cazzo, vedi, dammi una mano che io domani c'ho l'esame. Sì, non è una grandissima cosa, però insomma una persona ha anche il diritto di fare questo, tutto sommato, e noi lasciamo anche quello spazio per ogni persona che vuole usare l'energia
del
gruppo.
Sì, come sempre, se qualcuno sente che qualcuno chiede per l'esame
poi ci mettiamo a ridere, magari
qualcuno si fa bocciare.
Certo. No, ma in effetti non è tanto chiedere l'aiuto per, è invocare un tipo di intuizione specifica che può sorreggere nei propri progetti di vita, cioè nelle proprie condizioni di vita, chiaramente. E questo le persone hanno diritto di usare, perché è energia collettiva messa assieme, ecco.
Sì, ecco, io aggiungo una cosa sul discorso appunto della contemplazione, appunto, che l'audio utilizza prevalentemente nella contemplazione della vista. In realtà con il fuoco anche molti altri sensi possono essere utilizzati, entrare in contatto con il fuoco, perché ad esempio già il tatto, lui dice che non è la parte più agevole del fuoco, in realtà non è vero, perché anche con il tatto, se noi pensiamo alla superficie corporea portata a una distanza di sicurezza con il fuoco, se la pelle non è molto coperta, si riesce a percepire benissimo il fuoco e si riesce a dare un contatto. Si può anche vederlo ad esempio ad occhi chiusi in base alla potenza del fuoco, cioè nel senso che esistono delle tecniche, anche ad esempio esiste una tecnica con il fuoco che può essere fatta con i piedi senza doverlo calpestare, cioè senza fare i fakiri, cioè nel senso che se tu, perciò esistono tutta una possibilità di rapportarsi con un fuoco che è abbastanza ampia, e logicamente il tatto, il percepire, la sensazione del corpo può essere anche proprio fatta dalla pelle, cioè epidermica.
Sono d'accordo con te, Francesco, però sono perfettamente d'accordo con te, però io nel fare queste cose voglio lavorare in sicurezza assoluta, non voglio che ci sia il minimo incidente possibile immaginabile.
Sì, ma infatti queste sono solo tecniche da fakiro, certo, cioè nel senso che anche il tatto con il fuoco non è un senso ad esempio da fakiro, perché esistono anche delle tecniche per percepire, tipo solo che lì richiederebbe più tempo, più tecnica, più persone, tipo ad esempio quello del corpo bagnato fatto asciugare dal sole, cioè fatto asciugare appunto dal fuoco, perciò esistono tutta una serie di rituali che poi però richiedono anche tecnica, richiedono anche diciamo allenamento fra chi vi partecipa.
Ci sono anche rituali nell'acqua, poi uno non sa nuotare, rischia di annegare.
No, assolutamente no. Io non so nuotare, ma ne faccio moltissimi rituali con l'acqua. Certo.
Ma no, ma no, è quello che volevo io mettere in luce, cioè hai ragione, perché si possono fare migliaia di cose, ma sicuramente le persone dopo che hanno cominciato con l'ABC ne faranno altre, perché troveranno appunto le loro predilezioni, capisci?
Sì, ma infatti il fatto appunto che da comprendere, e ribadire questo, è il fatto che il rituale non è codificato e non è codificabile,
certo,
cioè, esiste sempre una necessità individuale di persone che fanno rituali di trovare un qualcosa che li accomuni e fanno delle scelte, ma nel paganesimo il rituale non è una cosa di codificazione, non esiste un testo sacro in cui ci sono questi rituali, non esistono i sacramenti, per intendersi nel senso monoteistico del termine, che sono ripetitivi e che sono fissati in cui c'è un celebrante.
Esistevano questi, cioè esistevano, se una volta sia dovranno esistere, ma dovranno esistere perché saranno dei punti di riferimento, capisci? Cioè se noi scadenziamo i quattro cambi di stagione, e chiaramente là non è che si può fare tutto quello che si vuole, no? Dobbiamo chiaramente circoscrivere le cose a un certo tipo di comportamento.
Vanno poi specializzate, devono essere anche in tono col tipo di rituale.
Dopo le singole persone chiaramente metteranno tutte le variabili rispetto a se stesse, no? Perché hanno i loro piccoli sentieri, hanno le loro percezioni, le loro strategie di vita, le loro intuizioni, le loro necessità, le loro tensioni, no? Per cui chiaramente tutti questi riti verranno a variare all'interno della singola persona. La contemplazione si fa tutti i giorni, cioè sarebbe da fare, non è che sia da fare,
non è un evento speciale.
Esatto. Però chiaramente non possiamo dire alle persone dovete recitare il Padre Nostro in questo modo, noi non siamo cattolici, però è importante che le persone comprendano la tecnica proprio anche di guardare negli occhi il mondo, cioè io sono importante davanti al mondo, cazzo, sono l'unica occasione della mia vita, l'unica occasione della mia coscienza, vuoi che non sia importante, cercherò di svilupparla al meglio, di essere al meglio possibile nella mia esistenza, perché devo distruggere sotto me.
Sì, ma infatti questa è una follia del monoteismo.
Quando le persone hanno capito questo, a me va benissimo, cioè io sono finito il mio lavoro, capisci?
Sì, no, ma poi da aggiungere una cosa, appunto tu ti accennavi anche al discorso del girare, del ruotare intorno al fuoco. Beh, questo è fondamentale, cioè nel senso che un rituale antichissimo è fondamentale, perché già il girare intorno al fuoco significa anche tracciare, idealmente, può essere anche fisicamente, volendo, con certi fuochi, anche uno spazio, un territorio, un confine, un limes, cioè un termine delle cose, una separazione delle cose. Di conseguenza è anche la volontà di qualcuno che riesce a separare, a distinguere le cose, riesce appunto a creare un confine, a creare proprio questo limes che gli permette anche di poter contraddistinguere le cose, a creare uno spazio che è sacro, ma in realtà è uno spazio sacro di tutto il mondo, però esistono momenti particolari che sono tipo i momenti astronomici in cui le persone possono ridefinire e creare questo margine, creare questo termine, questo confine, in cui all'interno di questo confine fanno qualcosa. D'altronde gli eventi astronomici sono sempre dei confini in se stessi, cioè rappresentano dei passaggi da stagione a stagione o da ciclo cosmico a ciclo cosmico. Perciò appunto è importante anche questo, perciò il girare dà senso anche di avere un orientamento rispetto al fuoco, rispetto a un centro. D'altronde noi, il nostro centro, la nostra esistenza è la vita, cioè nel senso che noi un centro l'abbiamo sempre, che è nella nostra esistenza, nella vita, in tutto quello che ci fa vivere.
In effetti il fuoco rappresenta la vita in realtà, cioè per questo motivo al centro di tutti i riti pagani c'è un fuoco, perché il fuoco è la vita, cioè al Tempio di Vesta, il Tempio di Vesta c'era il fuoco sacro, no? A Roma, che veniva sempre tenuto acceso. Ma non è che venisse tenuto acceso perché è roba mia e nessuno ne... La gente, quando gli si spegneva il fuoco in casa, qualcuno andava al Tempio di Vesta per accendersi il fuoco, sì. Cioè non è che fosse là perché non è utile a nessuno, se là nel Tempio e basta, no, era utile a tutta la città, perché la città, quando si spegneva il fuoco, andava al Tempio di Vesta a prenderselo, cioè, per cui ha una funzione il fuoco della vita. Poi era Vesta, ricordandomi che è una divinità immobile, cioè è là per tutta la città, affinché la città sappia dove guardare. Questo è importantissimo. E fuoco è la vita.
Sì, ma infatti appunto se pensiamo, il nostro è un sistema eliocentrico, cioè nel senso che il sole che ci dà l'energia, anche la luna è una luce riflessa, però pensate quanto è fondamentale per la nostra esistenza il fatto stesso del sole e della sua luce, e noi non possiamo prescindere dalla sua esistenza, perciò il fuoco è un qualcosa che ci riconnette proprio, ma anche perché il fuoco in se stesso è divino, cioè non è che rappresenti la divinità, è una divinità particolare con cui si può entrare in contatto. Ma pensiamo quanto della nostra esistenza, quando si parla anche di fuoco interiore, quando si parla di spirito, di volontà, quando si dice il nostro fuoco arde, è sempre un richiamare concreto al fatto del dinamismo, cioè ma cose che vengono consumate, che vengono trasformate, perché ricordiamo sempre che il fuoco è un simbolo di trasformazione essenziale, cioè nel senso che da materie varie, dalla combustione, si genera un'energia.
Se hai tempo, Francesco, posso leggere cosa dice la Gargantina dei simboli sul fuoco?
Sì, vai pure.
Il fuoco è l'elemento che sembra avere vita propria, poiché brucia, scalda e illumina, ma può anche portare dolore e morte. L'interpretazione che ne è stata data è dunque sempre caratterizzata da una forte ambivalenza. Spesso si trova in qualità di simbolo del focolare domestico, Vergini Sacre ha anche simboleggiato lo Spirito Santo, che sotto forma di lingue di fuoco ispirò gli apostoli durante la Pentecoste. Inoltre, l'accensione di un nuovo fuoco a Capodanno era un importante atto sacrale diffuso nelle civiltà dell'Antico Messico. Ha un significato negativo invece il fuoco infernale, che tutto distrugge, o il fuoco che proviene dal cielo, fulmine, oppure quello che della lava vulcanica che arriva dal centro della Terra. Non si deve scordare inoltre che la scoperta del fuoco milioni di anni fa segna la prima fase della civiltà, e che i misteriosi uomini primitivi in grado di vivere senza fuoco, di cui hanno favoleggiato le dottrine evoluzionistiche prescientifiche, in realtà non sono mai esistiti, poiché è l'unico tra gli elementi che l'uomo sia in grado di produrre. Gli venne attribuita un'origine sacra, e molti miti, antica Grecia, Polinesia, eccetera, lo descrivono come un bene che originariamente era posseduto solo dalla divinità e che in seguito fu rubato a vantaggio degli uomini. Il fuoco possiede la proprietà di purificare bruciando, esso annulla e distrugge il male, e tra l'altro è in grado di cancellare ogni minimo residuo corporeo delle streghe e degli altri esseri demoniaci. Nella religione dei Parsi, al centro della quale c'è Zoroastro o Zarathustra, il fuoco è considerato sacro. Le preghiere assire, che comprendono il nome di Maklu e Surpu, non sono altro che invocazioni fondate sulla convinzione che il fuoco abbia la virtù magica di liberare dalle avversità. Cuoci, cuoci, brucia, brucia, il male non potrà entrare qui. Va via malvagio, io ti incateno, ti lego e ti consegno a Gila, che ti divora e ti brucia, che elimina le cicatrici, come questo pelle di capra consumati dalla fiamma del fuoco ardente. Così finiranno tutte le maledizioni, le pene, i tormenti, ogni tipo di malattia, dolori, peccati, delitti, morte, ogni sofferenza del mio corpo. Come questa pelle di capra tutto brucerà al fuoco della fiamma ardente. I termini Maklu e Surpu vengono tradotti con la parola bruciare e la fede nel loro potere di purificazione non è mai scemata, anzi dura ancora oggi. L'uso di compiere riti legati al fuoco consiste nel camminare indenni tra le fiamme a piedi nudi, si riscontra nelle tradizioni di moltissimi popoli. Originariamente era un rituale di purificazione che veniva ripetuto all'inizio dell'anno, come ancora accade in Tibet, il 15 del primo mese. Generalmente il fuoco viene considerato un tipico elemento maschile e posto in contrapposizione all'acqua, elemento femminile. Fu inoltre simbolo della forza vitale, del cuore, della capacità procreativa, dell'illuminazione del sole. La Vergine Ocrisia, in Fenicia, la Vergine Ocrisia fu fondata da una scintilla di fuoco e divenne così madre del futuro re di Roma, Servio Tullio. Formule rituali codificate dalla tradizione considerano da sempre il fuoco come elemento del mondo sovrannaturale. Le feste dette pariglia, usanza pastorale diffusa nell'antica Roma, che si tenevano il 21 aprile, avevano come momento un salto attraverso il fuoco purificatore. Nell'antico mito greco la dea Demetra per mondare l'eroe Demofonte dalle scorie terrene e renderlo immortale lo mise in un focolare. E sua madre, questa deficiente, non si è neanche accorta cosa stava facendo Demetra. I malati di mente e i colpevoli venivano spesso circondati da fiaccole accese al fine di purificare le loro anime. Cioè, gli imbecilli usano solo la forma, Nelle città antiche era ben presente la consapevolezza del pericolo sempre in agguato del fuoco. Anche lo spegnimento, che avveniva attraverso una gestualità magico-simbolica, era rituale e tutti gridavano la parola Ignis. Generalmente le divinità legate al culto del fuoco partecipavano a quella sua ambigua natura, di cui l'uomo non può fidarsi, come nel caso del dio germanico Loki. Il fuoco è sempre stato tenuto in alta considerazione in tutti i periodi della nostra civiltà, soprattutto come elemento addomesticato al servizio dell'uomo. Lo testimoniano le usanze di accendere le fiaccole nel corso delle feste per il solstizio d'estate e di adornare la tavola da pranzo con candele. Anche in ambito ecclesiastico le candele sull'altare svolgono un ruolo essenziale nelle cerimonie di battesimo e della comunione come simboli di colui che porta la luce spirituale. Nella psicologia fuoco e focolare si equivalgono e quest'ultimo viene interpretato come il centro simbolico della casa, della vita familiare. Ma anche nella poesia si ritrova spesso un riferimento costante alla fiamma del cuore. Quando si sogna l'avvicinarsi di un grande fuoco, quando si sogna un fuoco che si mostra nel cielo, allora quello è il segno che vicina è la presenza del divino. Tuttavia anche il fuoco della passione e quello dell'ispirazione sono come fiamme che possono incenerire. E questo qua è tutto. Mi sembra che sia...
Sì, beh, a stento la sufficienza. Cioè nel senso...
A stento la sufficienza, questa è la garzantina comunque, Francesco dice a stento la sufficienza, in effetti è un po' sbilanciata da qualche parte.
Sì, sì, nel senso che ne hanno più una visione che hanno fatto i monoteisti del fuoco, che sembra da quella dell'annientamento e della cancellazione delle cose. D'altronde la loro visione del fuoco dell'inferno come condanna è classica nel monoteismo, cioè nel senso che il fuoco viene sempre visto come qualcosa per l'uomo irraggiungibile, intoccabile, inutilizzabile. Infatti nel monoteismo abbiamo che alla base della rivelazione c'è questo fuoco che non si può neanche osservare, poi il fuoco della condanna alle fiamme eterne, che sono sempre delle forme di perversione e di sconvolgimento della realtà delle cose. E questo appunto è significativo, però ricordiamo sempre che invece il fuoco, in tutte le culture che hanno avuto un giusto sentire, un retto sentire, ha sempre rappresentato qualcosa di essenziale che accompagna l'umanità, è sempre qualcosa che aiuta, che sostiene, un qualcosa in cui una divinità con cui si può entrare in contatto e con cui si deve essere in contatto, è un qualcosa che illumina, che rafforza, che ci dà calore, e logicamente noi dobbiamo anche aver cura di questo fuoco, cioè nel senso che ogni cosa che noi utilizziamo non può essere trascurata o sottovalutata, non possiamo pensare che le cose si arrangino, che siano autosufficienti, ma nel momento in cui le cose entrano nella nostra civiltà, entrano nella nostra tecnologia, devono vivere, devono essere comprese, devono essere seguite, devono essere partecipi della nostra realtà. E se noi invece ce ne abbandoniamo, logicamente poi le fiamme si ritorcono contro, ma le fiamme si ritorcono contro non per la loro malvagità, ma per la nostra incapacità di percepire questo. Ed esempi tragici ne abbiamo, ad esempio, col fatto di come noi utilizziamo nella nostra civiltà tecnologica moderna di tipo monoteistica il fuoco in maniera distruttiva. Lo consideriamo sempre un qualcosa che deve annientare, che deve cancellare, un qualcosa che è incontrollato, e logicamente alla fine è un fuoco che noi andremo a generare, con cui non saremo capaci di controllare. E invece di qui i nostri solstizi ci ricordano che con il fuoco noi dobbiamo convivere, possiamo convivere, dobbiamo trovare anche un'intesa. È un salto di qualità, perché anche percepire il fuoco in maniera diversa rappresenta anche una visione culturale, una visione essenziale, una visione formativa ben diversa, ed è un impegno consistente, un impegno notevole. E d'altronde, se nel nostro cuore non brucia il sacro fuoco, logicamente non potremo comprendere il fuoco che abbiamo attorno, e questo fuoco prima o poi, non essendo compreso, ci può anche distruggere, insomma. È il pericolo che noi facciamo. Io non parlo della distruzione universale, parlo della distruzione di specie, parlo della distruzione di parti, perché poi la vita è sempre più forte, cioè nel senso che la vita ha una capacità che è incredibile, perciò non preoccupiamoci di apocalissi o di distruzione totale, cose che non esistono. Se esistono distruzioni dovute al fuoco, sono sempre perché noi non siamo capaci di comprenderlo, perché lo interpretiamo come volontà di distruzione. D'altronde, sai, nella prima visione che il monoteismo ci offre è sempre quello: brucerai nel fuoco delle fiamme dell'inferno, e che il fuoco viene visto come una condanna, e d'altronde questo è significativo. Ti puoi immaginare quando si associa una religione, una visione culturale, una visione di questo tipo, l'abbinamento fuoco, distruzione, condanna, cosa significa dopo anche per il fuoco delle persone? Significa che il fuoco, che è il desiderio, quello che arde dentro, è sempre visto come negativo. E difatti si parla del fuoco della passione, e la passione viene sempre considerata in negativo all'interno delle visioni monoteistiche. E questi sono dei pericoli costanti che noi abbiamo quando rinunciamo a comprendere la profonda dimensione religiosa divina, soprattutto di relazione con ogni elemento della natura o che esiste.
Va bene, Francesco. Allora, se qualcuno vuole partecipare al rito, si mette in contatto con i membri della Federazione Pagana.
C'è il cellulare che è 338 319 7720, o in alternativa, dopo la trasmissione per qualche minuto, c'è il 049 700 777.
Se presente, che persone devono essere conosciute, cioè vengono conosciute prima, per cui...
Sì, per quelli che partono con me dall'Alto Vicentino, ci troviamo alle 5 a Marostica, poi partiamo e andiamo giù a Jesolo.
Perfetto.
Così, perché visto che abbiamo avuto un po' di problemi di orario, ne approfitto anche della radio per mandare un messaggio a chi viene giù con me. Appunto, ci troviamo a Marostica alle 5, nel solito posto, e poi andiamo giù.
Perfetto. Questo penso che sia l'evento più importante del mese, le cose che si fanno. Ho visto che in tutta Italia vengono un po' organizzati dei riti per l'equinozio, ce n'è uno a Roma, ce n'è un altro in giro, lasciamo perdere anche dove sono, non ha importanza, basta seguire internet e ormai si vede che si mandano gli annunci. Una volta, quando io facevo altre cose, attaccavo per la città i volantini, no? Per dare l'annuncio di quello che si faceva. Adesso invece si usa internet e si mandano via i messaggi. Noi abbiamo fortuna anche di avere Radiogamma che ci permette di mandare questo. Comunque, sta di fatto che tutta l'idea di quello che è il paganesimo, tutto quello che la relazione fra l'uomo e il mondo, si sta sempre più diffondendo. Cioè, la cosa più strana è che spesso viene diffusa proprio da chi ci attacca, no, Francesco? persone che ci attaccano e chiamano gli altri ad aiutarle per attaccarsi. Allora, per chiamare altre persone ad aiutarle per attaccarci, non fanno altro che diffondere quello che è l'idea, quello che è la visione, sì, del paganesimo. E ormai si sta un po' diffondendo anche a livello nazionale tutta una serie di piccoli o grandi gruppi che siano, che vanno proprio a riscoprire quella che è l'antica ritualità e vanno a riproporre quello che è il nuovo, cioè quello che sono la base del futuro. Che questi riescano o meno, per noi è poco importante. Sì. L'importante è che nella mente di queste persone comincia a inserirsi la relazione fra loro stesse e il mondo. Infatti io quello che vi ho detto qua della contemplazione, inizialmente l'ho mandato soltanto nel circuito nostro, diciamo così, no? Però dopo a un certo punto mi sono detto, ma scusa, è mica un segreto quello che noi facciamo, e tanto vale che lo sappiano tutti, e l'ho mandato a tutti i nostri gruppi, perché? Perché chiaramente le idee devono circolare, cioè non ha nessun senso che non circoli, sì, le idee o le cose, anche perché il potere della vita appartiene alla singola persona, poi sta alla singola persona saper utilizzare quell'idea e saperla trasformare in uno strumento dentro di sé, oppure leggerla e buttarla via perché tanto non gli interessa. Per cui in effetti oggi ho deciso invece di mandarla in giro dappertutto, insomma.
Cioè, basta pensare a una cosa che ad esempio, noi non abbiamo fatto moltissima pubblicità, visto che su internet avevamo di moda i blog in questo periodo, abbiamo attivato anche noi un blog, e tra fare pubblicità nel giro di 2 giorni ha avuto decine e decine di visite, cioè, il che significa che quando qualcuno propone qualcosa di interessante o che fa quel paganesimo, immediatamente la cosa viene vista, cioè, questo è il primo blog che abbiamo attivato, ma in realtà c'è, cioè, proprio senza fare pubblicità, senza mandarlo alle nostre liste, mandarlo agli amici che sono su internet, lasciato lì da solo, dopo pochi giorni aveva già decine e decine di visite, che implica proprio che c'è una forte attenzione verso le tematiche pagane, e di questo noi siamo ben contenti, insomma.
Ma vedo anche tutta una trasformazione di quello che è l'attenzione delle persone, no? Rispetto a questo, ma anche della grande stampa, anche tutto. Cioè, che sta completamente cambiando, anche se chiaramente questo cambiamento è ancora strisciante, no? Cioè, sta accumulando la quantità per esplodere in qualità, cioè, non c'è, c'è niente da fare, è una cosa veramente incredibile.
Posso ricordare una persona?
Sì.
Allora, forse a Claudio.
E dopo io do una notizia quasi in anteprima, visto che c'è oggi sui giornali, vai.
Sì, ecco. Forse ecco a Claudio, Grisco Mazzoni non dice molto.
No.
Non dice niente. Beh, comunque è un autore che è sempre stato caro all'istituto e a tutti i soci dell'istituto, ed è venuto a mancare in questo mese di settembre, è venuto a mancare venerdì scorso a Nizza, dove abitava. Grisco Mazzoni è stato un autore che ha avuto varie influenze e ha dato lui stesso l'annuncio della sua morte. Leggo appunto come dice: la sua morte è avvenuta alcuni giorni fa a Nizza, cioè è avvenuta appunto venerdì. Se l'è annunciata da sé sul Corriere con un necrologio uscito ieri mattina. A cose fatte, Grisco Mazzoni avverte amici e conoscenti di non esserci più. A chi gli ha voluto bene assicura che la vita che si è lasciato alle spalle è stata così ricca e avventurosa che, a dispetto di ogni guaio, ostilità o noncuranza, non vale compiangerlo. Non vale compiangerla. Ecco, noi non vogliamo compiangere la vita di Grisco Mazzoni. Noi a Grisco Mazzoni siamo debitori di alcune opere che io ho letto, di altri romanzi, di altri testi, non li ho seguiti perché non entravano nella mia tematica. E dice appunto, chi ricorda Grisco Mazzoni appunto sul Corriere della Sera, dice: da montanaro autentico si appassionò, come spesso succede, alle terre di mare, facendosi adepto della grande cultura ellenica. I suoi libri, forse i migliori, e qui condivido che sono per me a suo avviso i suoi migliori, sono Lo specchio greco, Saffo di Lesbo, La notte di Apollo, La pelle di Socrate. Ecco, io ho letto Lo specchio greco, il Saffo di Lesbo e La notte di Apollo, e disse appunto, dice, nessuno la testimonianza. Grisco Mazzoni gli dobbiamo riconoscere soprattutto in fondamentale negli anni 80, quando fu pubblicato Lo specchio greco, un testo voluminoso di centinaia di pagine, in cui andava a riemergere tutto quello che era la mitologia greca, quello che era l'antichità greca, la cultura per l'ellenismo, e soprattutto Grisco Mazzoni non faceva solo un'opera di archeologia. Lui ha fatto anche delle cose incredibili, ha fatto ad esempio un viaggio in Grecia seguendo le indicazioni di Pausania, e praticamente andava a rivedere i luoghi, i posti, e abbinava quello che lui vedeva, quello che lui percepiva, quello che lui sentiva del luogo con quello come lo descriveva Pausania. Ma invece lo specchio greco faceva una cosa molto più fondamentale. Prendeva l'antichità greca non soltanto come il passato, come archeologia, ma la prendeva come un fatto esistenziale, individuale, che toccava ogni singolo. Forse qua ci potremmo un attimino anche riconnettere al grande poeta Giuseppe Conti, in questo senso, cioè che fa un lavoro del genere. Ma lo specchio greco lui faceva anche delle affermazioni concrete. Diceva che lo scopo dell'uomo non è solo far cultura, ma è che anche significa anche far politica. E diceva che per quanto ci possa essere l'ammirazione per principi o stati lontani, l'unico sistema politico che è in grado di gestire una comunità, uno Stato, diceva, è lo Stato greco, cioè perché dice nel senso della polis. E appunto lui con questo suo opera, lo specchio greco, negli anni Ottanta rappresentò anche lo sfondamento di quella resistenza o di quell'immagine che la grande casa editoriale avevano messo intorno alla cultura greca, cioè che avevano relegata nei classici o in una maniera marginale. Io ricordo appunto che lo specchio greco e anche la notte di Apollo ebbero un successo enorme, rappresentarono un salto di qualità, in cui appunto la mitologia veniva sdoganata, perché rendiamoci conto che la mitologia è sempre stata confinata, messa ai margini, e il suo richiamarsi all'antichità non soltanto come un cultore, io direi negativo, di certi professori di liceo, ma come un qualcosa che era sentito nel proprio animo, rappresentava moltissimo. E noi non vogliamo compiangere la vita di Grisco Mascioni, lo vogliamo ringraziare per le opere che ci ha dato. E se qualcuno ha voglia, ha tempo, io glielo consiglio, si vada a rileggere Lo specchio greco, Safo di Lesbo e La notte di Apollo. E penso che sia il miglior modo di ricordarlo. Logicamente, essendo venuto a mancare così recentemente, io personalmente, noi dell'istituto, lo reputiamo un autore grande che ci è servito, che ci è stato utile, che ci ha accompagnato, e lo ringraziamo per il periodo che ha accompagnato le nostre letture. Ecco, io volevo ricordare questo grande personaggio, che tra l'altro io ho visto che anche i quotidiani, a parte una colonnina dedicata su Corriere della Sera e un minimo trafiletto sulla Repubblica, il successo che lui ha avuto negli anni Ottanta è stato completamente cancellato, però logicamente ha rappresentato, chiamiamolo, il cavallo di Troia, che è entrato nel mondo editoriale di massa delle grandi case editrici ed è riuscito a portare all'interno la realtà mitologica in maniera diversa. E questo appunto è la grande ammirazione ed è il grande grazie che dobbiamo dare a Grisco Mascioni, che Claudio non conosce.
Sì. Allora, io niente, cambio completamente argomento. Un attimo, Francesco.
Sì, ci penso.
Un attimino solo. Niente, cambio completamente argomento perché io riprendo. Io riprendo un articolo che oggi ho scaricato dal giornale Il Quotidiano del Nuovo, giovedì 18 settembre 2003, indagato per pedofilia il prete antimafia.
Ma va.
Don Paolo Turturro, sacerdote della chiesa di Santa Lucia a Palermo, avrebbe abusato di due bambini di 10 anni. La procura gli impone il trasferimento fuori dalla provincia. Spero si chiarisca tutto, dice. Roma, un'accusa che offende, un sospetto che sporca, una delle figure considerate più limpide e specchiate, uno dei più noti preti antimafia di Palermo. Paolo Turturro avrebbe abusato i due bambini. Lui non sarebbe quindi solo il parroco coraggioso della chiesa di Santa Lucia a Borgovecchio, di fronte al carcere del Luciardone. E oggi, su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP Marcello Viola gli ha imposto il divieto di soggiorno nel capoluogo siciliano e nella provincia. Nelle carte del magistrato ci sono le testimonianze di due bambini di 10 anni, raccolte in seguito alla denuncia presentata dai loro genitori. Le indagini sono state avviate dopo che uno dei due ragazzini aveva raccontato alla sua insegnante delle scuole elementari, neanche i genitori, di essere stato baciato in bocca da un sacerdote. Successivamente è stato ascoltato anche l'altro bambino che aveva riferito alla madre di aver subito violenze sessuali. Gli investigatori della polizia nei mesi scorsi hanno interrogato decine di ragazzi del quartiere alla presenza di assistenti sociali e del sostituto procuratore Alessia Sinatra, che coordina l'inchiesta. Anche loro avrebbero confermato di essere stati oggetto di attenzioni particolari da parte del sacerdote, sostenendo che in alcuni casi sarebbero stati pure picchiati. Padre Paolo Turturro, da diversi anni parroco della chiesa di Santa Lucia, insegnante di religione, è molto conosciuto in città per le sue coraggiose denunce antimafia e per aver fondato l'associazione Dipingi la Pace. coraggiose denunce antimafia, andiamo a vedere dopo la sostanza di che cosa sono queste coraggiose denunce antimafia. Tra le sue iniziative anche appelli pubblici rivolti ai boss mafiosi con invito a pentirsi, queste sarebbero le iniziative antimafia, e alcuni falò per convincere i bambini del quartiere a bruciare armi giocattolo. Negli anni scorsi il sacerdote era stato anche sottoposto a un servizio di scorta dopo che era stata scoperto un proiettile nel confessionale della sua parrocchia. Il sacerdote, con gli occhi rossi di pianto, dice solo: «Sono sereno perché so di non aver commesso ciò di cui mi si accusa ed affronto questo calvario mettendomi nelle mani di Dio». E poi aggiunge in un comunicato: «A seguito di un procedimento giudiziario in corso, sono costretto ad allontanarmi dalla mia comunità parrocchiale. Attendo con fiducia l'esito dell'attività della magistratura, cui già un anno fa, avendo saputo delle voci che ad arte venivano diffusi sugli organi di stampa, avevo manifestato la mia disponibilità ad essere interrogato su ogni circostanza ritenuta utile per chiarire la vicenda. Nel frattempo, conclude il parroco, le attività ecumeniche di volontariato continuano, anzi devono continuare affinché quanto costruito insieme ai volontari in questi lunghi anni non vada vanificato, ed in tal senso mi appello a tutte le persone di buona volontà affinché ci diano una mano in questo momento difficile». Al suo fianco c'è l'avvocato Vincenzo Gervasi. Le dichiarazioni ha detto dei bambini indicanti come vittime di abusi sono contraddittorie, non c'è agli atti una consulenza medico-legale che dimostri la violenza. Non credo, aggiunto, che padre Turturro possa essere un pedofilo, per questo ho deciso di accettare questa difesa e dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Secondo l'avvocato, è presto dire che questa accusa possa essere una vendetta da parte di qualcuno che vuole indirizzare dichiarazioni per colpire un simbolo a Palermo come padre Turturro. È prematuro dire tutto ciò, aggiunge il legale del sacerdote, ma quella di una vendetta personale sarà uno dei punti dell'indagine che la difesa porterà avanti. I fedeli della diocesi dicono quasi in coro: «Non è possibile, è una sciocchezza». La notizia è arrivata come una tegola nella chiesa di Santa Lucia tra i pochi assistenti sociali volontari presenti, in attesa d'arrivo dei fedeli che, come ogni giorno, frequentano la parrocchia per pregare. Oggi, infatti, è un giorno speciale. In questi giorni la parrocchia festeggia il 40° anniversario della sua fondazione, un'occasione di svago e un momento di aggregazione per gli abitanti di Borgovecchio, dove tutti i giorni la gente lotta contro mille difficoltà, il degrado e l'abbandono. Don Paolo è riunito al primo piano con altri assistenti sociali volontari che, appresa la notizia, si sono subito stretti intorno a lui. Per ora fanno sapere non vuole rilasciare dichiarazioni. Don Fortunato Di Notto, il parroco di Avola, presidente dell'associazione Meter e da anni impegnato sul fronte alla pedofilia, dice solo: «Si resta esterrefatti dalla notizia relativa a Don Turturro, prete in prima linea contro la criminalità organizzata. L'accusa non è leggera e di questo ne sono certo, ne è consapevole la magistratura, la quale attendiamo elementi certi e tecnicamente irreprensibili». L'inquietante provvedimento suscita a parere di Rinotto legittimi interrogativi destinati, com'è, a generare possibili allarmi sociali che filtrano attraverso la delegittimazione dei sacerdoti impegnati nella promozione dei diritti dei deboli e degli indifesi. Questo è l'articolo di Il Nuovo. L'ho letto tutto proprio per evitare che ci siano fraintendimenti, Francesco. Dopodiché il commento è questo: i preti pedofili vanno sempre a aiutare i poveri, perché dai poveri hanno il materiale per le loro pratiche, quel materiale che non può ribellarsi, quel materiale che è bisognoso, quel materiale che è sottomesso. Questa è la mia riflessione. Se non si chiuderanno le parrocchie, se non si chiuderanno gli oratori, questo tipo di cose è destinato a continuare ed amplificarsi. Il fatto che sia avviata un'indagine per questo personaggio, io vi ricordo a Palermo che ci fu un'indagine clamorosa alcuni anni fa, che è finita anche una sentenza, dei preti, io non so se ci sia stato anche questo torturo, accusarono i magistrati di inadempienze, cioè accusarono i magistrati di non perseguire i colpevoli di abusi. In realtà quella loro dichiarazione non serviva per sollecitare i magistrati, ma fu un atto per bloccare le indagini. E di questo lo denunciò la polizia, o i ritagli di giornale di questo.
Non mi ricordo neanche come particolare.
Esatto. Per cui la cosa puzza lontano migliaia e migliaia di chilometri. Che negli oratori, nelle parrocchie, i preti praticano la pederastia e la pedofilia, non ci piove sopra. Che siano pochissimi i casi venuti a galla, effettivamente sono pochissimi. c'è da stupirsi se c'è qualche prete, fra virgolette, onesto, perché le direttive del Gesù di Nazareth è quello di stuprare i bambini. Fate un po' voi, continuate ad essere cristiani.
Sì, ecco, io aggiungo una cosa, purtroppo non ho fatto tempo a recuperare anche l'articolo, che era uscito un articoletto solo su qualche quotidiano, che però era interessante, che voi sapete appunto lo scandalo della diocesi di Bordeaux in cui un sacerdote è stato ucciso in carcere. Benissimo, chi ha ucciso questo sacerdote ha scritto una lettera ai familiari, non parlando di pentimento, ma di dire che lui è stato anche una vittima della pedofilia. E che di conseguenza che il suo animo di fronte a una situazione del genere, poi non sappiamo quando ci sia di montato, di artificiale, ma possiamo anche riconoscere la verità, è che lui è stato una vittima e di conseguenza di fronte al fatto, trovarsi di fronte a un sacerdote che aveva colpito centinaia di ragazzini, l'ha giustiziato. Adesso, io non stavo d'accordo sulla violenza.
No, ti dico io, Francesco, come sono andate le cose, perché conosco questo tipo di meccanismi, infatti sono meccanico, non per niente. E chiaramente qualcuno ha pagato perché questo prete venisse fatto fuori. Non ha pagato quello che lo ha ammazzato. Questi che sono stati pagati hanno alimentato una rivolta all'interno del carcere finalizzata all'indignazione nei confronti di questo personaggio. Questa indignazione che hanno alimentato all'interno del carcere ha trovato delle persone più sensibili che volevano portarla alla fine. Probabilmente hanno estratto a sorte la persona e questo l'ha ammazzato. Per cui chi è stato pagato in realtà non è, secondo me, è stato quello che lo ha ammazzato. Quello che lo ha ammazzato perché lui sentiva il bisogno di ammazzarlo. Ma sono stati pagati quelli che hanno alimentato, che hanno spinto per punire questi reati, questo tipo di violenze a minori. Ci sono nelle carceri questi tipi di personaggi e vengono utilizzati sia dalle guardie carcerarie sia da altre persone proprio per alimentare delle tensioni all'interno e gestire meglio le carceri. Naturalmente si tratta sempre di roba dove gira tanti schei, non si tratta nelle piccole carceri dove non gira schei, non è tanto discorso, insomma. Tanto per essere chiaro.
Sì, ecco. Io sono due falde che ho legato appunto a questa lettera di questo carcerato che uccide questo padre pedofilo e un fatto che avevo letto tempo addietro. È un fatto che era curioso che non avesse avuto molto risalto sui quotidiani, che era il fatto che ad esempio le auto di due sacerdoti a Milano sono state bruciate. E pensate, in passato bastava che una donna delle pulizie buttasse delle ostie scadute nell'immondezza e immediatamente si parlava addirittura satanista, di trafugamento satanista e così via. Però il fatto che due auto vengano incendiate a Milano hanno solo un piccolo notizia in cronaca. Succede, la settimana scorsa, pugni al parroco, chiuso l'oratorio. Un gruppo di 7-8 ragazzi prende a pugni il parroco di un quartiere di Milano. Ma non è un quartiere violento. Cosa dichiara il parroco? Questo non è un quartiere di delinquenti. Questi ragazzi frequentano ogni giorno la nostra parrocchia, chiusi virgolette. Ha spiegato Don Antonio, 49 anni, dal 97 a Baggio, il parroco ne apre oggi l'oratorio. Era giovedì scorso. Cioè, io trovo strano che a Milano succedano fatti del genere e non abbiano un reclamo pubblicità sulla stampa, perché basta pensare la minaccia a qualche sacerdote, la presunta minaccia a qualche sacerdote, sicuramente sarebbe finita in prima pagina. Esatto. Ma a Milano succede che due auto dei sacerdoti vengono bruciate e un trafiletto solo in cronaca locale. Un parroco viene aggredito e preso a pugni da 7-8 ragazzi che non sono delinquenti, perché dichiara lui stesso che frequentano l'oratorio. Probabilmente c'è qualcosa, qualche meccanismo, qualcosa all'interno di questi oratori. Qualcosa che logicamente chi è a conoscenza o chi fa le somme dice è opportuno che non venga pubblicizzato. Ma pensate cosa può essere successo, il fatto che 7-8 ragazze che frequentano un oratorio a un certo punto un giorno decidono di prendere a pugni il sacerdote. Io non so perché, mi chiedo come mai due auto bruciate di due sacerdoti. Ma neanche non parlo delle periferie degradate, parlo della gente di Milano. E poi dice, quando lo stesso parroco dice, non è un quartiere di delinquenti, perché dei ragazzi normali che non sono delinquenti si trovano in questo? Io mi farei delle domande, dopo fra qualche anno forse purtroppo dovremo leggere altre cronache.
E, ti ricordi, Francesco, che c'è stato un periodo in cui si gettavano i sassi del cavalcavia, sì, e che vennero fuori a dire sono satanisti che gettano i sassi del cavalcavia?
No, io vorrei...
Dopo, sai quando è sparita queste notizie? Quando ne hanno presi sul fatto un gruppo che buttava sassi da tutti i ragazzi appena uscito dall'oratorio. Immediatamente sto discorso sui satanisti è sparito, chissà perché.
Ma io vorrei ricordare una cosa ben più peggiore, cioè di come è stato ad esempio il discorso dei sassi del cavalcavia, che un quotidiano italiano, l'Avvenire, organo della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, fu capace di scrivere che sicuramente quei ragazzi che buttavano i sassi del cavalcavia erano lettori di Alain Danielou. Cioè, pur di usare qualcosa per denigrare personaggi che non avevano niente a che spartire con il monoteismo, perché Alain Danielou è stato un grande, si è sempre rifatto al paganesimo, si è sempre rifatto al politeismo, si è sempre rifatto al culto di Shiva, benissimo, pur di denigrare si inseriva all'interno, che ben pochi in Italia hanno letto Alain Danielou, io sono fra i pochi che l'hanno letto e l'apprezzano, benissimo, è un personaggio che ha scritto appunto dei testi che parlano di politeismo e dell'atrocità del monoteismo, benissimo, l'Avvenire, quotidiano della CEI, lo inserisce come istigatore culturale, come cattivo maestro, come cattiva lettura di quelli che buttano i sassi da cavalcavia.
È peccato che siano andati tutti in oratorio, eh?
Esatto.
Veramente c'è qualcosa che non quadra in tutto,
sì, esatto,
questo,
c'è molto, molto che non quadra. Ecco, io poi vorrei anche aggiungere una cosa, visto che siamo in periodi di mostri e in periodi di varie cose. Allora, voi sapete, vuoi aggiungere qualcosa?
No, dici pure quella notizia, dopo colpevolizzo un attimino i cattolici per un'altra notizia che ho io, di un'indagine, e poi andiamo via a telefonate.
Ecco, molte volte fanno e usano le immagini più commoventi. A ottobre ci verrà propinato uno serial televisivo sulla criminale Madre Teresa di Calcutta, e la verrà esaltata come santa. Ci verrà mostrato che va a aiutare i poveri e in realtà li uccide. E ricordate che quelli che usano le immagini dei bambini che muoiono di fame, in realtà molte volte dopo li vanno a uccidere. Piccola notizia. India, 31 bambini uccisi da una dose eccessiva di vitamina A. Muoiono per lo sciroppo, condannata l'UNICEF.
Sì, sì,
cioè, rendetevi conto che ben volentieri... e questi qua sono stati condannati e 31 bambini sono morti, perché in base alla sentenza della magistratura indiana non hanno calibrato la dose. Sicuramente quante persone hanno detto ma che bravi questi che aiutano i bambini, in realtà pensate, soltanto in uno stato, nello stato dell'Assam, sono morti 31 bambini per una dose eccessiva di vitamina e la magistratura condanna l'UNICEF. Io voglio ricordare che le organizzazioni umanitarie sono colpevoli in India non solo della morte di questi 31 bambini, ma che sono anche responsabili di aver inquinato le falde acquifere di molti paesi dell'India con errata politica di scavo dei pozzi. Di conseguenza moltissime parti dell'acqua dell'India, merito ai contributi che sono stati dati ai missionari, organizzazioni che si dichiaravano umanitarie, hanno compromesso l'acqua ed è avvelenata l'acqua di molti pozzi dall'arsenico. E certamente chi è abituato ad aiutare i missionari, chi si accomoda di fronte a queste immagini, ricordiamo che vi proporranno ancora per con Madre Teresa di Calcutta la scena dei bambini che muoiono. Ma ricordate che dare soldi a gente come Madre Teresa di Calcutta, organizzazione del genere, significa anche compromettere la qualità dell'esistenza di queste persone. E voglio anche aggiungere un'altra cosa: quando appunto vi vengono a dire che bisogna regalare alimenti per il terzo mondo, esistono molti cattolici che lo fanno, che sostengono che questi sono poveri, in realtà lo fanno per distruggere. Benissimo, allora c'è stato il vertice di Cancun, ne parla la Repubblica, questa è una notizia che io la conoscevo già dagli anni Ottanta, perché ero uscito in lingua francese e poi in lingua inglese un libro che si chiamava I mercanti di granaglie, I mercanti del grano. Benissimo, bene, dopo quasi 20 anni questa notizia arriva anche sui giornali. Allora dice chiaramente, sono due notizie che sono le più interessanti. Parla, dice la Repubblica, vendita sotto costo. Il dumping alimentare consiste nello smaltimento dell'eccedenza alimentare nei paesi industrializzati attraverso la vendita sotto costo nei paesi in via di sviluppo. pratica resa possibile appunto dall'intervento pubblico. A livello di sussidi il risultato è che quello di indebolire le già fragili economie locali. Perciò quando vi vengono a chiedere soldi perché dicono aiutiamo, mandiamo il cibo nel terzo mondo, ricordate sempre che create la povertà. Esatto. Voi vi scaricate la coscienza, ma create la povertà. E dice umanitario, e questo è un attrezzo della Repubblica, dietro gli aiuti il business. Dunque, il business umanitario è il tentativo di imporre nuovi prodotti nei paesi in via di sviluppo attraverso l'invio di aiuti in seguito a guerre, carestie e calamità naturali, da dove gli aiuti non fanno seguito a interventi strutturali in loco. Le tradizioni alimentari locali possono essere stravolte con inevitabili ripercussioni sull'economia. Perciò non pensate che regalare qualcosa a delle organizzazioni umanitarie, soprattutto cattoliche, significa aiutare queste persone, significa mettere in una condizione di povertà. Infatti. E pensate che quando voi fermerete, farete una donazione, vi mostreranno il bambino che muore di fame, per ogni vostra donazione avrete un altro bambino che muore di fame, ecco, per essere chiaro. E soprattutto darete l'enorme aiuto, perché non pensate che la vostra cifra per quanto è significante sia poco, perché con poche risorse in questi paesi si può creare la povertà. Benissimo, e dopo, ad ottobre, vi potete seguire tranquillamente Madre Teresa di Calcutta che aiuta i poveri a morire da poveri e rimanere poveri.
Sì. Bene, adesso io, Francesco, vi ho parlato dei poveri del terzo mondo, io invece vi parlo dei poveri derelitti dei mondi occidentali. Mm-hmm. Allora, voi sapete che i cattolici hanno i loro dogmi, sì, hanno i loro insegnamenti che sono fissi, e questi non sappiamo cosa provocano a lunga durata. Allora, io ho qui una notizia che è divisa in due parti, però vi leggo solo la prima parte. In realtà il titolo sarebbe la seconda parte della notizia, però la più grassa è la prima parte della notizia. Allora, io ve la leggo, dopo mi fermo e dopo la commentiamo un attimino. C'è la notizia grassa che più ci si masturba da giovani e meno si rischia di avere il cancro alla prostata. E quella curiosa, quella che non vi leggo, è quella che portare la cravatta fa male alla vista, ma quello non mi interessa. Bigotti e ben pensanti hanno il fatto loro. Una volta tanto anche la medicina rinuncia alla sua vocazione bacchettona e moralista e segna due punti per chi la vita se la gode come può e se la prende comoda. Mettere insieme le due storie, senza nesso apparente, salvo quello di essere al maschile, è un colpo basso, fagli evitare il tono del divertimento estivo su cui sorridere prima di voltare pagina. Ma i signori che le hanno pubblicate non stanno scherzando, anzi hanno fatto un lavoro serissimo. Tra gli autori dell'indagine sulla prostata condotta in Australia ci sono anche due istituti e due italiani dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che hanno contribuito a capovolgere un pregiudizio. Si pensava che troppo sesso facesse male alla ghiandola, ma nessuno aveva mai tenuto conto degli orgasmi solitari. Migliaia di interviste su questo dettaglio fanno emergere un quadro opposto. L'eiaculazione frequente lava via i calcinomi senza i rischi infettivi della promiscuità. Cioè, questa è un'indagine seria, cioè fatta in modo serio. I cattolici hanno sempre impedito ai ragazzi di masturbarsi, sono responsabili di tutti i cancri alla prostata che le persone in età adulta si sono prese.
Non solo di quello, purtroppo.
Questa è una cosa ricca, Francesco, sì, certo, sì. C'è anche di peggio, però siccome il cancro alla prostata sta beccando una certa quantità percentuale di persone sul nostro territorio, alcune persone anche che ascoltano questa radio, sappiate che la colpa del cancro alla prostata è dovuta alla condizione, alla costrizione morale imposta dai cattolici sulla vostra sessualità. Perché i cattolici faceva comodo che voi avevate delle masturbazioni cerebrali anziché delle masturbazioni fisiche, vi hanno imposto il cancro alla prostata, per cui sapete con chi prendervela, fate un po' voi. Oh, lo sto scherzando, è dell'Espresso del 4 settembre 2003 la notizia. Non è scherzosa, è reale.
Sì, ma
cioè, i cattolici sono responsabili di aver fatto ammalare di cancro alla prostata delle persone, compreso il Berlusconi. Fate un po' voi.
Sì, beh, purtroppo, sai, il monotismo è sempre anche una degenerazione del corpo fisico in maniera molto consistente, cioè nel senso che il fisico di un individuo viene condizionato, viene sconvolto dal fatto di essere monoteista, e proprio ci sono delle malattie che sono tipiche di chi segue in certe forme religiose, soprattutto nel monoteismo, prendendo conto che poi il monoteismo porta anche a uno squilibrio a livello psicologico, a livello psicanalitico, non indifferente. Diciamo che il buon Freud, venendo fuori dalla realtà monoteistica, ha avuto facile capacità di catalogazione di quello che il monoteismo aveva creato in 17 secoli, in 2000 anni, e d'altronde appunto questo è significativo. La psicologia e la psicanalisi escono come catalogazione di disturbi dopo 2000 anni di predicazione monoteista, e questo è normale, insomma, nel senso, il monoteismo è solo questo.
Allora, per il rito dell'equinozio d'autunno, prendete contatti con i membri della federazione pagana che conoscete, per partecipare al rito eventualmente. E eventualmente, non so, fatevi conoscere in qualche modo.
Io dico una cosa, perché...
Allora, naturalmente i riti vanno sempre a finire nella pizzeria vicino, per cui dopo aver fatto il rito andiamo tutti quanti a mangiarsi la pizza e la birra.
Sì, ecco, una cosa che appunto voglio dire, già mi è successo, qualcuno mi ha detto, ma posso portare qualcuno? Gli ho detto, cioè, se voi conoscete la persona, non c'è nessun problema, cioè nel senso che non c'è un esame da superare, l'importante è che chi viene, che non ha mai partecipato a un rito, sia edotto, sia informato di cosa è in realtà.
Che questo è un rito religioso.
Sì, appunto, cioè di conseguenza non serve che chiedete a me o a qualcun altro, ma posso portare qualcuno, posso portare un amico.
Sì, quelli così, che hanno già partecipato
al rito. Quelli che hanno già partecipato solito possono farlo tranquillamente, non serve che chiedano a qualcuno se possono portare altre persone, l'importante è che conoscono le persone, ma d'altronde se loro hanno partecipato a questi riti sanno benissimo come si svolge e sanno anche scegliere e valutare le persone se possono venire o non venire, insomma.
Pronto?
Sì, beh, dato il via alle telefonate.
No, sì, dato il via alle telefonate 049-700-600 e 049-700-88. Ci sono meno di 5 minuti di telefonate, per cui chiaramente...
Sì, abbiamo eccesso.
Pronto?
Parecchio.
Pronto? Sì?
Sono Franco.
Ciao, dimmi.
Volevo sapere se posso partecipare al rituale. Sono venuto una volta sola a Marostica, sì, a vedere il crogiolo dello Stregone. Comunque sì, sono in linea qui.
Scusa, sei venuto a uno dei dibattiti?
Sì.
Allora puoi venire?
Sì, solo che non ho capito né il giorno né il
tempo. È sabato. Allora te lo dico per radio.
Sì, grazie, buona giornata.
Ok,
ciao.
Allora, sì, in effetti stava fischiando terribilmente. Allora, il giorno è sabato 20 settembre alle ore 18:30, diciamo così, bene, massimo 18:30 trovarsi. Io posso, aspettiamo il tramonto, l'accensione del fuoco, per cui il rito vero e proprio comincerà al tramonto praticamente. E il luogo è a Jesolo, è presso il Bosco Sacro, è via Cagamba, settima traversa. Però il numero di telefono, Francesco,
338,
allora, 300... il numero di telefono per tenere contatti è
338 319 7720.
Allora
3 3 8 8 3 1 9 3 1 9 7 7 2 0.
Ripetiamo un'altra volta piano, Francesco.
3 3 8 3 1 9 7 7 2 0.
Mi mettete in contatto, praticamente questo è il numero di Francesco, mi mettete,
sì,
in contatto con Francesco,
appunto, mi chiamate e dopo vi diamo le coordinate. Cioè, logicamente, se partite, per quelli che vengono appunto con me da Marostica non c'è problema, in quanto appunto partiamo in alternativa, se qualcuno vuole, ci troviamo lungo la strada e viene giù con me e con gli altri, insomma. Ci sono comunque già ancate che vanno per conto proprio, è solo un problema di coordinamento, insomma, perché ad esempio ci sono delle persone che vengono giù dall'alto Padovana che avranno dei problemi di tempo, comunque poi arrivare a Jesolo non è che sia in capo al mondo, insomma, cioè nel senso che è facile.
E poi in questo periodo non c'è neanche sto granché di traffico, tranquillamente, per andarci. Va bene, niente, problemi organizzativi, adesso dopo mi dai il numero che lo ripeto anche nella trasmissione alle ore 19, Francesco,
sì.
Cioè, dopo io faccio me le smentico,
sì.
Lo posso prendere dal mio cellulare, ma... Sì. Comunque, niente, tutti i nostri problemi, cioè tutta la nostra attività praticamente di questo mese è concentrata sul rito di Jesolo.
Cioè, a parte quello che c'è, cioè, poi l'attività, cioè le trasmissioni sono sempre andate avanti, certo. Su internet ci siamo sempre sì. stati, perciò non è che sia...
No, parlo di attività sì. personale, no, sì, perché sì. chiaramente noi agiamo sul territorio. I dibattiti invece riprenderanno chiaramente da ottobre, verso la fine di ottobre, perché ci sarebbe la possibilità di farlo all'inizio d'ottobre, ma Francesco avrebbe una mezza voglia di andare a fare un incontro con i Wiccani da qualche parte, che non mi ricordo sì, più dove.
A Biella,
per cui in quella 5-6 mi sembra, no?
Sì, 5-6.
È il 5-6 ottobre, per cui Francesco va su a Biella e naturalmente se con lui vanno tutta una serie di pagani, tanto vale aspettare che tornino, insomma. Possibilità libera è verso la fine di ottobre, faremo il dibattito sulla meditazione e poi a novembre quello sulla contemplazione. Comunque vi ripeto che il rito che teniamo ad il 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo è il rito praticamente, cioè diventerà uno dei riti fondamentali.
Ricordiamo che fortuna vuole che quest'anno il 20 settembre appunto noi facciamo l'equinozio, ma ricordiamo anche la breccia di Porta Pia.
Esatto.
Cioè, nel senso che visto che nessuno ve ne parlerà, che nessuno ve la ricorderà, che rappresenta un fatto storico molto importante nella storia d'Italia, che ci sia simpatico alla storia d'Italia, però ha rappresentato anche una liberazione da un potere temporale proprio pericoloso, insomma, perciò ricorderemo anche per chi vuole o per chi gli piace la breccia di Porta Pia, e appunto ricordiamo appunto che per chi vuole festeggiare in maniera laica il 20 settembre
chiudiamo qui la trasmissione. Francesco, per già arrivata l'Emanuela, sì, ma gesto con il riapproganismo, vi darò appuntamento alle ore 19 che riprenderò il discorso sul mobbing, un vecchio discorso fatto anni fa proprio per continuare il discorso sulla superstizione. Ciao a tutti, ciao. E a risentirci a questa sera alle ore 19, ciao Emanuela.